Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio a tutti voi, un grosso saluto per chi è anche quest'oggi in ascolto. Questa sera concludiamo il libro profetico di Geremia. Ieri abbiamo visto varie profezie contro delle nazioni che circondano Israele. Abbiamo concluso con la profezia contro Babilonia, la quale è stata distrutta come predetto. Inoltre, Dio afferma che giudicherà Babilonia, che sarà conquistata dai Medo-Persiani, come possiamo leggere ai versetti dal 9 al 12 di Geremia, capitolo 50. Poiché ecco, io suscito e faccio marciare contro Babilonia una moltitudine di grandi nazioni dal paese del settentrione. Esse si schiereranno contro di lei e da quel lato sarà conquistata. Le loro frecce sono come quelle di un valente arciere, nessuna di esse ritorna a vuoto. La Caldea sarà saccheggiata, tutti quelli che la saccheggeranno saranno saziati, dice il Signore. Sì, gioite, sì, esultate, voi che avete saccheggiato la mia eredità. Sì, saltate come una giovenca che trebbia il grano, nitrite come forti destrieri. Vostra madre è tutta coperta di vergogna, colei che vi ha partoriti arrossisce. Ecco, essa è l'ultima delle nazioni, un deserto, una terra arida, una solitudine. La storia ci dice e ci insegna che fu una manovra intelligente la causa dell'invasione di Babilonia. A causa dell'ira del Signore non sarà più abitata, sarà una completa solitudine. Chiunque passerà presso Babilonia rimarrà stupito e fischierà per tutte le sue piaghe. Schieratevi contro Babilonia, tutto intorno, o voi tutti che tirate d'arco. Tirate contro di lei, non risparmiate le frecce, poiché essa ha peccato contro il Signore. Alzate contro di lei il grido di guerra, tutto intorno, essa si arrende, le sue colonne cadono, le sue mura crollano, perché questa è la vendetta del Signore. Vendicatevi di lei, comportatevi con lei come essa si è comportata. Sterminate da Babilonia colui che semina e colui che maneggia la falce al tempo della mietitura, per scampare alla spada micidiale. Ritorni ciascuno al suo popolo, fugga ciascuno verso il proprio paese. Sapete una cosa interessante intorno ai versetti dal 13 al 16 appena letti di Geremia? Oggi, ai nostri giorni, ogni turista che visiti le rovine dell'antica Babilonia può notare che questi versetti si sono avverati. Ma continuiamo nella lettura dei passi successivi, andiamo a leggere dal versetto 17 sino al 26. Israele è una pecora smarrita, a cui i leoni hanno dato la caccia. Il re di Assiria per primo l'ha divorata. E quest'ultimo, Nabucodonosor, re di Babilonia, le ha frantumato le ossa. Perciò così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, ecco io punirò il re di Babilonia e il suo paese, come ho punito il re di Assiria. Io ti ho teso un laccio e tu, Babilonia, mi sei stata presa, senza che te ne accorgessi, sei stata trovata e fermata, perché ti sei messa in guerra contro il Signore. Il Signore ha aperto la sua armeria, ha tirato fuori le armi della sua indignazione, perché questa è un'opera che il Signore, Dio degli eserciti, ha da compiere nel paese dei Caldei. Venite contro di lei da tutte le parti, aprite i suoi granai, ammucchiatela come tante mannelle, votatela allo sterminio, che nulla ne resti. E come ha affermato, la distruzione di Babilonia arriverà all'improvviso, la troverà impreparata. Il racconto di questo dramma si trova in Daniele, al capitolo 5. Oggi, amici, possiamo vedere che Babilonia è un cumulo di rovine. La distruzione è stata totale. Leggiamo della distruzione di Babilonia dal versetto 27 sino al 34 di Geremia, capitolo 50. Uccidete tutti i suoi tori, fateli scendere al macello. Guai a loro, poiché il loro giorno è giunto, il giorno della loro punizione. Si ode la voce di quelli che fuggono, che scampano dal paese di Babilonia per annunziare a Sion la vendetta del Signore, del nostro Dio, la vendetta del suo Tempio. Convocate contro Babilonia gli arcieri, tutti quelli che tirano d'arco. Accampatevi contro di lei tutto intorno, nessuno ne scampi. Rendetele secondo le sue opere, fate interamente a lei come essa ha fatto, poiché essa è stata arrogante contro il Signore, contro il Santo di Israele. Perciò i suoi giovani cadranno nelle sue piazze, tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno, dice il Signore. Eccomi a te, o arrogante, dice il Signore, Dio degli eserciti, poiché il tuo giorno è giunto, il tempo della tua punizione. L'arrogante vacillerà, cadrà, e non vi sarà chi lo rialzi. Io piccherò il fuoco alle sue città, esso divorerà tutti i suoi dintorni. Così parla il Signore degli eserciti. I figli di Israele e i figli di Giuda sono oppressi insieme. Tutti quelli che li hanno deportati li tengono e rifiutano di lasciarli andare. Il loro vendicatore è forte, si chiama Signore degli eserciti. Certo, egli difenderà la loro causa, dando riposo alla terra e gettando lo scompiglio fra gli abitanti di Babilonia. Il racconto della distruzione di Babilonia deve essere annunciato a Sion per far conoscere la potenza del Signore e come egli manterrà le sue promesse e i suoi giudizi, come ha sempre fatto. Versetti dal 38 al 40, che ora vi leggo, rendono chiara questa verità. La siccità è sospesa sopra le sue acque, che saranno prosciugate, poiché è un paese di immagini scolpite, vanno in delirio per quegli spauracchi dei loro idoli. Perciò gli animali del deserto con gli sciacalli l'abiteranno e vi si stabiliranno gli struzzi. Nessuno vi abiterà più per sempre. Non sarà più popolata di generazione in generazione, come avvenne quando Dio distrusse Sodoma, Gomorra e le città circostanti, dice il Signore. Nessuno più vi abiterà, non vi risiederà più nessun figlio d'uomo. E la distruzione di questa città, come ho letto in questi versetti, viene paragonata a quella di Sodoma e Gomorra. Il testo prosegue e ci fa conoscere ulteriormente altre cose. Ecco, un popolo viene dal settentrione, una grande nazione, molti re sorgono dall'estremità della terra. Essi impugnano l'arco e la freccia, sono crudeli, non hanno pietà, la loro voce è come il muggito del mare. Montano cavalli, sono pronti a combattere come un solo guerriero, contro di te, o figlia di Babilonia. Il re di Babilonia ne ode la fama, e le sue mani diventano fiacche, l'angoscia lo coglie, un dolore come di donna che partorisce. Ecco, egli sale come un leone dalle rive lussureggianti del Giordano, contro il forte territorio. Io ne farò fuggire all'improvviso gli abitanti e stabilirò su di esso colui che io ho scelto. Poiché chi è simile a me? Chi mi ordinerà di comparire in giudizio? Qual è il pastore che possa starmi di fronte? Perciò ascoltate il disegno che il Signore ha concepito contro Babilonia, i pensieri che medita contro il paese dei Caldei. Certo, saranno trascinati via come più piccoli del gregge. Certo, il loro territorio sarà devastato. Al rumore della conquista di Babilonia trema la terra e se ne ode il grido fra le nazioni. Con questi versetti, dal 41 al 46, termina il nostro capitolo 50 di Geremia ed è quanto accadde quando Gobrias, il condottiero dei Medi, entrò nella città conquistandola e distruggendola interamente. Questo ci deve far riflettere perché se il Signore giudicò con questa severità i popoli di quel tempo, manifestando così la sua giustizia, pensate forse che non interverrà ancora ai nostri giorni per giudicare tutte le ingiustizie? Noi siamo certi che presto lo farà. Ancora oggi è annunciata questa notizia affinché ognuno di voi che mi sta ascoltando possa avere la possibilità, l'unica possibilità, di essere risparmiato da questo giudizio. Forse tu che mi ascolti vorresti evitare ciò e mi stai chiedendo cosa devi fare per essere risparmiato. Ebbene, vi sono cinque cose semplici ma importanti che devi fare. Ascolta con attenzione. Per prima cosa, riconoscere che anche tu, come del resto tutti noi, sei peccatore, cioè un trasgressore delle leggi sante del Signore. Secondo, devi pentirti, cioè provare un sincero dispiacere per la tua vita sbagliata, ribelle, inconcludente. Per terza cosa, devi riconoscere che tutti i tuoi sforzi, le tue buone opere, i sacrifici, come pure i vari riti religiosi, non possono toglierti alcuno di questi peccati, perché la Bibbia dice che siamo giustificati gratuitamente per la grazia del Signore. In Efesini 2, al versetto 8, infatti, leggiamo queste parole. Poiché è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e questo non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di buone opere, affinché nessuno si glori. Poi, per quarta cosa, devi chiedere perdono al Signore Gesù Cristo, credendo che Lui, sulla croce, è morto al tuo posto per pagare tutti i tuoi peccati. Quinta e ultima cosa, devi invitare il Signore a entrare nella tua vita come tuo personale salvatore, con una semplice preghiera, e credere vivamente alla sua parola che ti dice «Chi crede in me ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Vedi, amico, amica, se vuoi essere certo che il giudizio di Dio non ti raggiunga, questa è l'unica possibilità che hai. Ora proseguiamo con la considerazione del capitolo 51 di Geremia. In esso vediamo il nostro profeta Geremia proseguire con la predizione del giudizio su Babilonia, come ci è detto nei primi 9 versetti. Così parla il Signore. Ecco, io faccio levare contro Babilonia e contro gli abitanti di questo paese, che è il cuore dei miei nemici, un vento distruttore. Mando contro Babilonia degli stranieri che la ventileranno e voteranno il suo paese, poiché nel giorno della calamità piomberanno su di lei da tutte le parti. Tenda l'arciere il suo arco contro chi tende l'arco e contro chi si erge fieramente nella sua corazza. Non risparmiate i suoi giovani, votate allo sterminio tutto il suo esercito. Cadano uccisi nel paese dei Caldei, crivellati di ferite per le vie di Babilonia. Infatti Israele e Giuda non sono abbandonati dal loro Dio, il Signore degli eserciti. Il paese dei Caldei è pieno di colpe contro il Santo di Israele. Fuggite di mezzo a Babilonia, salvi ognuno la sua vita. Guardate di non perire per l'iniquità di lei, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore. Egli le dà la sua retribuzione. Babilonia era nelle mani del Signore una coppa d'oro che ubriacava tutta la terra. Le nazioni hanno bevuto il suo vino, perciò le nazioni sono divenute deliranti. All'improvviso Babilonia è caduta, è frantumata. Alzate su di lei alti lamenti, prendete del balsamo per il suo dolore, forse guarirà. Noi abbiamo voluto guarire Babilonia, ma essa non è guarita. Abbandonatela e andiamocene ognuno al nostro paese, poiché la sua punizione arriva fino al cielo, si innalza fino alle nuvole. Babilonia doveva essere distrutta in modo improvviso, e questo è ciò che avvenne letteralmente, come troviamo scritto dal versetto 25 di Geremia, capitolo 51. «Eccomi a te, o montagna di distruzione, dice il Signore, a te che distruggi tutta la terra. Io stenderò la mia mano su di te, ti rotolerò giù dalle rocce, farò di te una montagna bruciata. Da te non si trarrà più pietra angolare, né pietre da fondamenta, ma tu sarai una desolazione perenne, dice il Signore». Babilonia diventerà un mucchio di macerie, un covo di sciacalli, un oggetto di stupore e di scherno, un luogo senza abitanti. E certamente oggi Babilonia, questa città, è una desolazione. Notiamo che questa tremenda rovina fu causata dalla deviazione del fiume Eufrate che attraversava Babilonia. Questo fatto permise una via d'accesso da ciascuna estremità per i guerrieri nemici che penetrarono sotto le mura nell'alveo asciutto. Con questa manovra furono in grado di apparire improvvisamente nelle strade e prendere la città di sorpresa. Con queste parole finisce il testo del capitolo 51 e ora passiamo alla meditazione dell'ultimo capitolo del nostro libro di Geremia, il 52. Siamo così arrivati al capitolo 52 del nostro libro. In esso vedremo riassunto il compimento della profezia sulla distruzione di Gerusalemme. Quello che Geremia aveva predetto ora viene scritto come storia. Egli narra ancora la cattura del re Sedechia e dice come i suoi figli sono stati uccisi, come sia stato poi accecato dal re di Babilonia. Leggiamo i versetti dall'1 al 14, un lungo brano che contiene però fatti già conosciuti. Sedechia aveva 21 anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme 11 anni. Sua madre si chiamava Camutal, figlia di Geremia da Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, in tutto e per tutto, come aveva fatto Joachim. A causa dell'ira del Signore contro Gerusalemme e Giuda, le cose arrivarono al punto che il Signore li scacciò dalla sua presenza. Sedechia si ribellò al re di Babilonia. L'anno nono del regno di Sedechia, il decimo giorno del decimo mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme, si accampò contro di lei e la circondò di posti fortificati. La città fu assediata fino all'undicesimo anno del re Sedechia. Il nono giorno del quarto mese, la carestia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese. Allora fu fatta una breccia alla città e tutta la gente di guerra fuggì. Uscirono di notte dalla città per la via della porta fra le due mura, in prossimità del giardino del re, mentre i Caldei stringevano la città da ogni parte. I fuggiaschi presero la via della pianura. Ma l'esercito dei Caldei inseguì il re, raggiunse Sedechia nelle pianure di Gerico, e tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò. Allora i Caldei presero il re e lo condussero al re di Babilonia, a Ribla, nel paese di Kamat. Egli pronunziò la sua sentenza contro di lui. Il re di Babilonia fece scannare i figli di Sedechia in presenza di lui, fece pure scannare tutti i capi di Giuda a Ribla. Poi fece cavare gli occhi a Sedechia. Il re di Babilonia lo fece incatenare con una doppia catena di bronzo e lo deportò a Babilonia e lo mise in prigione, dove rimase fino al giorno della sua morte. Il decimo giorno del quinto mese era il diciannovesimo anno di Nabucodonosor, re di Babilonia. Nebuzaradan, capitano della guardia del corpo, al servizio del re di Babilonia, giunse a Gerusalemme. Incendiò il tempio del Signore e il palazzo del re, diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme e arse tutte le case ragguardevoli. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capitano della guardia, demolì da tutte le parti le mura di Gerusalemme. E oltre a queste cose, Geremia, il profeta, ci dice anche quello che avvenne del re Joachim dopo la sua cattura, dopo la sua deportazione in Babilonia. A conclusione del nostro libro leggiamo queste parole ai versetti dal 31 al 34. il 37° anno della deportazione di Joachim, re di Giuda, il 25° giorno del 12° mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Gli parlò benevolmente e mise il trono di lui più in alto di quello degli altri re che erano con lui a Babilonia. Gli fece cambiare i suoi vestiti di prigione. Joachim mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che egli visse. Quanto al suo mantenimento, durante tutto il tempo che visse, esso gli fu dato sempre da parte del re di Babilonia, giorno per giorno, fino al giorno della sua morte. Joachim morì a Babilonia, come il Signore aveva predetto, e Geremia predisse anche che nessun re discendente da lui si sarebbe seduto sul trono di Davide. E questo fatto pone termine alla discendenza di Davide attraverso Salomone. Infatti, come abbiamo già detto in altre occasioni, il figlio di Davide, che sederà sul trono per l'eternità, nascerà da un'altra stirpe, quella di Natan, da cui discendeva Maria, la madre di Gesù, ed è attraverso questa linea che il Signore Gesù Cristo ha il diritto al trono di Davide. Ecco perché il libro di Geremia termina con questi importanti particolari circa la famiglia regale. Questo particolare, amici, è della massima importanza perché dimostra come il Signore Gesù sia veramente ciò che affermava di essere, cioè il Figlio di Dio venuto su questa terra per espiare mediante la sua vita, con la morte sulla croce del Calvario, la condanna per i nostri peccati e donarci quindi per la fede in Lui il perdono, la vita eterna. Amica, amico, in questo momento il Signore Gesù, che ti ama tanto, desidera che tu ti rivolga a Lui per prendere quella mano che ti sta tendendo affinché tu possa fare la pace con Dio, affinché tu possa godere la comunione con Lui. Cosa farai? Lo farai aspettare, rimandando a un altro giorno? Sappi che oggi, adesso, è il tempo in cui lo puoi trovare. Il domani non ci appartiene e chissà se tu avrai un domani. Pensaci e non rimandare ciò che puoi fare adesso. Io l'ho fatto diverso tempo fa e non me ne sono mai pentito. Al contrario, provo ancora adesso una grande gioia per questa scelta. E con questo invito che ti faccio col cuore, mi fermo qua. E qui, appunto, come dicevamo prima, termina il libro di Geremia. Domani avremo l'opportunità di aprire un altro libro della parola di Dio. Appuntamento allora a domani. Ciao.